Onde Quadre. Qui è Mattia che parla con ospite Nerina Diridin, che ha un intervento alle 2:30 e ci vuole parlare un po' di questo intervento che dovrà fare.
Sì, grazie. Intanto voglio ringraziare il Politecnico e Biennale Tecnologia per aver inserito nel programma il tema della salute delle persone. Un tema che spesso si pensa non abbia granché a che fare con le tecnologie, l'innovazione, la digitalizzazione, che è un tema invece che implica un altissimo livello di specializzazione da parte degli operatori, implica investimenti di grande rilevanza, investimenti non soltanto nelle tecnologie ma anche nella formazione degli operatori e anche nell'approccio culturale che si sviluppa all'interno di un paese per tutelare la salute delle singole persone. Spesso abbiamo pensato che salvo negli ospedali ad altissima specializzazione, il sistema sanitario non abbia bisogno di grandi tecnologie, di grande specializzazione. In realtà abbiamo scoperto, e la pandemia ce l'ha ricordato in maniera particolarmente dolorosa, anche l'assistenza territoriale richiede una grande capacità di organizzare i servizi, anche con l'aiuto della teleassistenza, della possibilità di contattare le persone ove possibile, perché non è necessario la relazione interpersonale, di contattare le persone a casa loro e di dar loro l'assistenza o anche soltanto tutte le informazioni che sono necessarie.
E che tipo di assistenza si tratta? Cioè in che modo potete assistere appunto telematicamente?
È un tema sul quale molti hanno già lavorato ma non è ancora sufficientemente diffuso. Certamente l'abbiamo capito recentemente, lo sapevamo, ma spesso non ne avevamo sufficiente consapevolezza. Le persone di fronte a problemi di salute più o meno gravi hanno bisogno di essere rassicurate, di sentire il parere di un operatore specializzato e di sapere che c'è qualcuno a cui possono rivolgersi in qualunque momento della giornata, 7 giorni alla settimana, per avere elementi di conoscenza e per sapere se è il caso di rivolgersi all'ospedale, al pronto soccorso oppure a un medico che ti venga a fare visita a casa. E allora in questo aiuta molto la teleassistenza, ovviamente purché non vada a sostituire completamente il rapporto fra medico, infermiere e gli altri operatori sanitari e la persona, perché il rapporto medico-paziente è un rapporto che si basa molto sulla relazione umana, sul rapporto di fiducia che si viene a creare fra le persone e quindi in parte può essere sostituito dalla teleassistenza, in parte non può essere dimenticato che invece ci fa un rapporto personale vero e proprio.
Ok, quindi si collega molto bene con la pandemia perché c'è stata appunto questa mancanza di rapporto umano proprio tra persona, tra medico e paziente. Quindi in questo modo mi chiedo anche, no, questo rapporto telematico è anche un sostegno emotivo in qualche modo, può essere anche un sostegno emotivo per le persone?
Assolutamente, ha proprio ragione. Serve rassicurare il paziente, poi qualche volta basta la rassicurazione, in realtà in molti casi, soprattutto quando abbiamo una situazione come quella della pandemia, non basta la rassicurazione, ma serve anche l'informazione specifica su cosa si deve fare o eventualmente la visita a domicilio o eventualmente l'indicazione che deve rivolgersi a una struttura specialistica. Ma sempre più abbiamo scoperto che l'ansia e l'incertezza delle persone che hanno problemi di salute vanno affrontate affinché quest'ansia non si scarichi sulle strutture sanitarie che invece si devono occupare effettivamente soltanto di coloro che hanno gravi e importanti problemi di salute.
Quindi in qualche modo è anche legato nell'accertarsi che la persona abbia quali problemi, quindi come appunto agire anche a distanza, di questo si tratta.
Esattamente, noi abbiamo una piccola esperienza in Italia, ad esempio la guardia medica notturna e il sabato pomeriggio e la domenica, sappiamo non sempre funziona in maniera sufficientemente adeguata, ma consente anche per telefono di rappresentare un problema a un medico, di farsi dare qualche indicazione e solo in caso di bisogno ci può essere un contatto diretto con l'operatore sanitario.
E quindi questa interazione telematica la vediamo anche oggi, che insomma diciamo abbiamo superato questo problema della pandemia, è possibile uscire, avere un contatto diretto con un medico, però è possibile lo stesso questa interazione?
Ci sono finanziamenti specifici per lo sviluppo della telemedicina e noi ci auguriamo tutti che questi investimenti siano utilizzati al meglio, che, come ho detto, non vadano a sostituire la relazione umana paziente-operatore sanitario e che soprattutto siano monitorati, perché i fondi europei devono essere impegnati entro pochi anni, entro il 2026, e quindi dobbiamo sollecitare l'impegno, il sostegno, anche le azioni di monitoraggio di tutti quanti, e in particolare dei giovani, ci tengo a dirlo, perché i giovani spesso, avendo buona salute, non prestano sufficiente attenzione a questi aspetti, ma questo è il futuro del loro paese e anche il loro futuro, e quindi anche i giovani hanno bisogno di partecipare costruttivamente affinché questi soldi, di cui i giovani dovranno provvedere al rimborso l'Unione Europea, siano sicure che verranno spesi bene.
Ecco, io avevo una domanda in mente. Per quanto riguarda appunto i legami tra economia e digitalizzazione, in che modo appunto viene investita appunto sulla digitalizzazione?
Dunque, intanto perché gli economisti si occupano di salute e poi che cosa possiamo dire rispetto alla digitalizzazione? L'economia sanitaria, questo è il nome della disciplina, è una scienza abbastanza recente, giovane, che si è sviluppata anche in Italia, si è sviluppata prima nei paesi anglosassoni, perché il settore sanitario è un settore economico molto importante. Grosso modo, mettendo insieme la spesa pubblica, la spesa privata e tutto quello che circonda la salute delle persone, un decimo del PIL, del prodotto interno lordo, va al settore sanitario, e quindi è un importante settore sul quale cercare di utilizzare le risorse al meglio. Quindi l'economia sanitaria si occupa appunto di capire come funzionano i mercati delle assicurazioni di malattia, come funzionano i mercati delle prestazioni sanitarie e quali sono i sistemi di welfare e di tutela della salute che sembrano essere più efficienti e più equi. Quindi gli economisti lavorano molto sotto questo profilo, compreso gli economisti aziendali, che invece si occupano più di come gestire l'ospedale, come gestire l'assistenza territoriale, come gestire la teleassistenza, come dicevamo prima.
E le volevo chiedere, in qualche modo interverrà appunto durante l'intervento di oggi alle 2:30 appunto per parlare di questo aspetto?
Sì, di questo parleremo, perché credo che sia molto importante, pensando di avere di fronte un pubblico prevalentemente giovane, che i giovani abbiano la consapevolezza che il sistema sanitario che abbiamo in Italia, che a livello internazionale viene riconosciuto fra i meno costosi e più efficaci, nonostante le enormi debolezze che ormai negli ultimi anni abbiamo, ormai da una decina di anni abbiamo riscontrato, non lo conoscono, e non possiamo darlo per scontato, perché siamo arrivati a questo sistema sanitario grazie alle lotte, agli approfondimenti politici e scientifici degli anni 70, ma sappiamo che da solo non può sopravvivere. E siccome il rischio è che questo sistema sia superato da altri sistemi in cui sarebbero penalizzati le categorie più fragili, le persone più vulnerabili oppure le persone economicamente meno robuste, dobbiamo capire che cosa rischieremmo di perdere e quindi non darlo per scontato, ma, come dicono autorevoli studi internazionali, batterci affinché esso sia preservato e migliorato, a maggior ragione dopo la pandemia.
Anche perché so che, per esempio, un aspetto molto importante in Italia è l'aspetto sanitario, cioè che in tanti altri stati, per esempio mi viene in mente in America, no? È un problema, in quanto se tu non hai l'assicurazione sanitaria, difficile che in qualche modo trovi il modo di guarire, e i costi sono molto elevati. Quindi in questo senso in Italia almeno penso, no, l'aspetto sanitario funziona bene, giusto?
Sì, soprattutto un quesito che anche in questo caso vale la pena di riprendere è: ma ognuno di noi vorrebbe vivere in un paese che di fronte a una patologia grave non si prende carico di coloro che hanno bisogno di essere curati, se queste persone non hanno i soldi per farlo? Ora, di fronte a questa domanda ci sono studi e principi filosofici estremamente importanti. Di fronte a questa domanda, ognuno di noi vorrebbe vivere in un paese che ha un sistema che gli garantisce come ha detto, in caso di una patologia che richiede un impegno anche economico, non solo di sofferenza e dolore, importante, che gli garantisce di eliminare il problema del bilancio della propria famiglia, dei soldi necessari per curarsi e che gli garantisca la tutela. Pensiamo che durante la pandemia un ricovero in terapia intensiva poteva costare 15, 20 mila euro. Ora, se noi avessimo avuto anche il problema di ma se ho bisogno di una terapia intensiva me lo posso permettere, sarebbe stata drammatica la situazione. Quindi c'è bisogno che si capisca l'importanza di avere un sistema universalistico, come si dice, e finanziato con la fiscalità generale, ovvero con le risorse di tutti i contribuenti.
Giusto, no, è giustissimo. Infatti adesso riesco a comprendere anche meglio, no, il legame che c'è tra l'economia e la sanità, che prima non avevo proprio chiaro, però devo dire che adesso è molto più chiaro. Grazie mille dell'intervento e noi adesso facciamo una pausa.